vado a dare la buonasera ad Alfonso Morrone, presidente Adicos per Reduce. Come me, ero invitata da un bellissimo galà, il Gran Galà del Calcio Women Adicosp Premio Sissi Trovatomazza. Alfonso, buon pomeriggio.
Ciao, grazie, grazie, buonasera a tutti. Tra le altre cose, io lo dico, lo spoilero, il 30 la partita di Arezzo-Ascoli, farò il commento da studio da Rai Sport in diretta, quindi mi danno le partite belle calde, insomma, il 30 pomeriggio sera alle 19 su Rai Sport, se si vuole, insomma, seguire la diretta. Ci sono io e Katia Serra che commenteremo da studio questo big match del girone B, dove credo che, diciamo, che ancora un piccolo vantaggio l'Arezzo, perché domani hanno la partita contro il Bra e credo che, insomma, possono vincere, quindi ti presenti al cospetto della contendente con 5 punti di vantaggio. Diciamo che giocando in casa basta non perdere, credo che poi giocando alla fine non si metta a riparo da brutte sorprese, però l'Ascoli sta in ottima forma, sicuramente si giocherà la partita e quindi la partita di 90 minuti sarà molto molto avvincente, quindi mi dà piacere che vado a commentare questo big match.
Sì, sicuramente, insomma, da stasera si capiranno tante cose al netto della vittoria o meno dell'Arezzo contro il Bra. Credo proprio che comunque al Città di Arezzo ci sarà davvero un'atmosfera bellissima.
Ma la vittoria di stasera, se battono un'avversaria che diciamo è alla portata dell'Arezzo e si portano a 5 punti e avendo lo sconto diretto in casa, cioè, l'Arezzo parte con un vantaggio molto sostanzioso. Però veramente le partite bisogna giocarle, bisogna vincerle. E l'Arezzo è costretto a vincere la partita. Ecco, questo voglio dire. L'Arezzo
in casa.
Sempre se vince stasera.
Certo,
però,
che altrimenti... anche il Bra stasera. Appunto, ma anche il Bra stasera è abbastanza costretto a vincerlo, perché insomma è vero che l'Arezzo si sta giocando la Serie B, ma il Bra si sta giocando la permanenza in C, conto.
No, le partite bisogna tutte giocarle, quindi diciamo il bello della Serie C è che le partite, anche l'ultima in classifica può battere la prima, quindi sicuramente è una vincenza. Però voglio dire, prendendo un pronostico, poi i pronostici vengono fatti proprio per essere smentiti. Diciamo che l'Arezzo oggi ha una grande occasione di allungare sull'Ascoli, perché rimane fermo, perché deve riposare in quanto Rimini ci ha lasciati già da tanto tempo, quindi staremo a vedere.
Ecco, tra l'altro, Alfonso, si stava parlando appunto di Serie C, c'è ancora il discorso legato al trattamento economico dei direttori sportivi, ma novità abbastanza imminenti sembrano esserci anche per la Serie D, insomma una categoria che alle volte è troppo bistrattata, troppo poco considerata, ma ci dimentichiamo sempre che è quello che poi lancia nel professionismo.
Sì, io se parlo nell'occhio dei direttori sportivi, che ho l'onore di rappresentare la categoria in Italia e anche all'estero, in quanto sono presidente anche internazionale. E credo che abbiamo il 24 di marzo, poi ho avuto già due incontri, diciamo, conviviali, perché abbiamo condiviso la cena all'evento di lunedì sera a Firenze dell'AIC, sempre del calcio femminile, e l'altra sera al nostro evento, al nostro gala con il presidente Abete. E credo che il 24 il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti approverà la bozza che al 90% sarà scritta da Adicos, perché ci tengo a precisarla. Questo è stato un lavoro di tutta Adicos, con i nuovi consulenti, con i giuristi, dove hanno, insomma, redatto questa bozza che la Lega Nazionale Dilettanti al 90-95% ha accolto con qualche piccola modifica, quindi finalmente dell'accordo collettivo. Finalmente anche in Serie D, per tutti i direttori, i segretari, comunque tutti gli iscritti all'elenco speciale, i direttori sportivi avranno l'accordo collettivo, e quindi se la società non dovesse avere contenzione con le società, ci sarà un arbitrato all'interno della Lega Nazionale Dilettanti che deciderà poi per il contenzioso, quindi per salvaguardare gli stipendi dei nostri colleghi, così come avviene già in Lega Pro. Poi lunedì mattina, proprio perché stavo a Firenze per l'evento dell'AIC, mi son visto con il presidente Marani, mi ha fatto un bel colloquio molto cordiale, e abbiamo parlato anche di varie tematiche, dove dobbiamo, diciamo, anche cercare di iniziare anche a valorizzare un po' i dirigenti italiani. Purtroppo, e questo è un appello che faccio ai presidenti, molte volte andiamo in club dove ci sono dirigenti poco preparati, a partire dai segretari, perché pur di risparmiare qualche soldo vanno a prendere gente priva di competenze, mentre abbiamo i bravi segretari a casa, perché giustamente la professionalità ha un costo e noi dobbiamo considerare che i direttori, i segretari non sono costi ma sono risorse per le squadre di calcio. E quindi sì. Ho chiesto anche al presidente Marani di rinnovare l'accordo collettivo, che è scaduto già da un paio d'anni, e poi di prevedere, in caso di retrocessione dalla C alla D, come avviene già nel prossimo accordo collettivo, che sarà la previsione di promozione, se la squadra Serie D vince il campionato, nel contratto c'è già la previsione del contratto eventualmente nei professionisti. Stessa cosa deve succedere anche a viceversa: se una squadra retrocede dalla C alla D, il direttore sportivo, quindi sia i tesserai, non possono perdere un posto di lavoro, perché ricordiamoci che il lavoro sportivo è indistintamente dal settore professionistico e dilettantistico. Di fatto siamo tutti professionisti, si lavora nel calcio, dalla terza categoria alla Serie A. Bisogna iniziare a fare informazione, altrimenti ci sono una grande ignoranza in materia. Quindi io lo ribadisco, chi ha un contratto di lavoro è un professionista a tutti gli effetti. Cambia lo status delle NOIF.
Sì, e guarda, tra l'altro, Alfonso, di quanto siano importanti anche coloro, gli attori, diciamo, non protagonisti, no, del calcio, quindi segretari, addetti alla comunicazione. Ne avevamo parlato proprio nella prima parte di A Tutta C con il collega di TuttoC.com, Giuseppe Lenoci. Ci eravamo concentrati sul discorso legato appunto alla comunicazione, ma io credo che il progetto di una società si veda soprattutto sull'extracampo, perché è da lì che poi si forma il campo, quindi appunto sulla comunicazione, banalmente sulla scelta delle divise, sui segretari, su tutto quello che è il lavoro che di fatto poi non si vede in campo, ma il campo forse è proprio la punta dell'iceberg.
Guarda, non a caso, laddove ci sono problemi seri anche a livello di gestione, generalmente o non c'è proprio il direttore o il segretario, o c'è gente priva di competenze. Poi normalmente c'è l'eccezione che conferma la regola. Io vi faccio un esempio, lo porto da diversi mesi. Io l'anno scorso in molte trasmissioni televisive dicevo sempre che il Milan ha un grosso problema, non c'è il direttore sportivo, quindi il Milan l'anno scorso non si è qualificato, il Milan parliamo, in Europa. Quest'anno ha preso un professore di direttore sportivo che è il Ghitare, non a caso è secondo in classifica. Diciamo, non credo che possa riuscire a vincere lo scudetto, ma comunque sia sulla carta è ancora in corsa per vincere lo scudetto. La differenza li fanno questi particolari tra virgolette, perché dietro a una società vincente ci deve essere un management capace e professionale, cosa che ahimè in Serie C i presidenti pensano più a risparmiare che non a investire nel management.
E anche nelle strutture, Alfonso, ricordiamo poi anche quest'altro aspetto.
Sì, certo.
Ricordiamo anche quello, perché purtroppo sì, e poi però non ci lamentiamo appunto se la nazionale fa fatica, perché sì, credo sia abbastanza deprimente dover risultare per poter giocare un playoff.
Beh, l'Italia dovrebbe, però il bello dello sport è che le partite bisogna vincerle, quindi l'Italia arriva alla seconda e giustamente deve fare i playoff, però voglio dire, andiamo a leggere poi le avversarie, l'Irlanda del Nord e poi una tra Bosnia e Galles, diciamo l'Italia è nettamente più forte, però lo sport è bello perché, ripeto, le partite iniziano tutte da 0-0, quindi, ma il discorso del settore giovanile anche lì, e anche la Serie C qua ha delle grandi responsabilità, io dico per le società, in quanto in molte società di Serie C, io ho vissuto molto questo mondo, spero di riviverlo presto. Molti settori giovanili vengono dati in gestione a persone che non c'entrano niente con la società e che devono poi cercare di andare avanti, tirare a campare trovando risorse a destra e manca, perché altrimenti una società di Serie C senza i settori giovanili non potrebbe neanche partecipare ai campionati. Questo perché ripeto, anche qui, come per quanto riguarda i dirigenti sportivi, anche qui molte società di Serie C reputano il settore giovanile un costo e non una risorsa, e da questa parte, se continuiamo così, non andiamo da nessuna parte. Bisogna andare un po' all'estero diciamo, qui dobbiamo apprendere un po', molto. Purtroppo noi siamo, ripeto, abbiamo una cultura che bisogna rinnovarla.
Sì, è il momento forse davvero di riformare qualcosa, Alfonso.
Sì, è vero, noi siamo a disposizione con tutte le istituzioni ad affrontare queste tematiche, perché ripeto, specialmente per la tutela del talento italiano c'è molto da fare.
Assolutamente, concordo. Alfonso, ci sentiremo poi settimana prossima, te lo preannuncio già, e insomma ci racconterai come si è sviluppato poi il discorso legato alla Serie D dopo la giornata del 24. Sì.
Io ringrazio anche a voi perché quindi siete presenti alla gara del calcio femminile, abbiamo avuto un grandissimo successo, sarà anche una serata molto toccante con il papà della ragazza a cui noi abbiamo dedicato il premio, e insomma sarà anche un momento anche di commozione generale tutta la sala, e con molto orgoglio sto vedendo che questi premi iniziano ad avere una valenza importante. Non a caso premiamo il calciatore di Serie A, la migliore calciatrice, insomma adesso gioca la Cambiaghi, adesso gioca la Juventus, della Roma, dirigenti della Liga Nazionale, abbiamo presentato la presidente della divisione
calcio. Alfonso, però scusami, ti correggo un attimo, perché i premi non iniziano ad avere una valenza importante, continuano ad averla?
No, ci stiamo vedendo con negli ultimi anni, mi sono espresso male. Negli ultimi anni
continuano ad averla, perché
il premio si è trovato Mazza, e adesso posso già anticiparlo: il 4 maggio avremo invece i premi Franco Iannis per i direttori sportivi e Daniel Guerini per il settore giovanile. Sono premi che comunque sia, io li vedo dai premiati, che si tengono, insomma, a una rilevanza ormai non soltanto mediatica ma anche valoriale. Quindi questo mi fa molto piacere, perché io mi ricordo, iniziamo nel 2019 e per far venire la gente avevamo problemi, che poi alla fine quando si premia le persone vengono. Ora vedo l'importanza, sento e percepisco l'importanza di questi eventi. Noi, ripeto, l'altra sera abbiamo fatto una serata, credo che fosse l'unica al mondo, dedicata non soltanto al calcio ma allo sport femminile e a tutti coloro che comunque sì hanno dato il loro contributo anche su tematiche che nel calcio forse c'entra poco, ma comunque il calcio, lo sport in particolare dà comunicazione diretta agli appassionati. Io quindi magari abbiamo premiato Andrea Carnevale per il suo libro a favore della lotta contro il femminicidio, per dire, altre persone che si sono adoperati affinché questi temi, che ahimè sono ancora attuali, perché ogni giorno vediamo sempre violenze sulle donne e quant'altro, ma che comunque sia anche attraverso lo sport e il calcio, ma non solo, si sono distinti per cercare di lottare contro questi tabù, ahimè, ancora sempre più attuali.
Alfonso, io ti ringrazio per essere stato con noi e, come ti ho detto, ci risentiremo molto molto presto.
Ok, ti ringrazio e buon proseguimento.